Democracy per Jake Clemons, nipote del mitico Clarence Clemons, grande sassofonista. Lui sta girando in tour e propone questa versione bella grintosa di Democracy di Leonard Cohen. E proprio su queste note abbiamo voluto prepararci per salutare Lucrezia Lobianco. Buongiorno.
Ciao, buongiorno, ma che bella
questa introduzione.
Che bella colonna sonora che mi avete messo, sono molto contenta.
Bene.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, allora Lucrezia Lobianco, anche tu impegnatissima, ti ringraziamo per averci concesso un pochino di tempo per parlare dei tuoi tanti progetti. Tu sei documentarista, filmmaker, fai tantissimi viaggi, ma oggi sei qui con noi per raccontarci la tua esperienza nel campo profughi di Makmur. Allora, dov'è esattamente questo luogo?
Allora, Makmur è in Iraq, è nel Kurdistan iracheno, quindi siamo nel nord dell'Iraq. Siamo abbastanza ovest, quindi siamo abbastanza vicini al confine con il Rojava. Il campo di Makmur è un campo che in realtà ha trovato come ultima destinazione, diciamo così, il viaggio di questi amici, che sono amici curdi turchi, che sono stati cacciati dal governo, diciamo così, dal governo turco, che ha dato a fuoco i loro villaggi, ritenendo che loro fossero sobillatori e in qualche maniera che fossero complici di KK. In realtà avevano cercato di creare un sistema di terrorismo democratico all'interno di questi piccoli paeselli. Dopo vedremo, insomma, vi racconto che cos'è in breve.
Assolutamente,
insomma,
sì,
sono stati
certo
costretti ad andare via, e dopo tutta una serie di peregrinazioni che sono durate anni e anni e anni, hanno trovato alla fine posto in questo spazio, che vi dico soltanto che si chiama Deserto della Morte, perché quando sono arrivati loro c'era sole, sabbia e scorpioni e null'altro.
Mamma mia.
Quindi veramente, voglio dire, un postaccio. Sono rimasti lì anche perché poi, quando sono arrivati gli attacchi dell'ISIS e tutti sono scappati, loro hanno difeso il territorio, hanno difeso la vicina città di Makmur, che era una città di iracheni, villaggi, hanno liberato i villaggi e così via. In virtù di questo fatto, possono rimanere per adesso, possono rimanere lì, insomma, speriamo che ci possano rimanere per sempre.
Specifichiamo per adesso, perché purtroppo lo scenario in quella zona così martoriata è cambiato, nel senso che poco tempo fa i curdi lottavano contro l'ISIS con il sostegno degli Stati Uniti, dopodiché c'è stata una sorta di volta faccia terribile, e quindi ora i curdi, che poi combattono da una vita, veramente sono un popolo che noi ammiriamo tantissimo, si sono ritrovati a dover subire gli attacchi della Turchia, no Lucrezia?
Tieni conto che qui siamo ancora in Iraq, non siamo ancora in Rojava, però è proprio come dici tu, in qualche maniera sono stati loro, si sono trovati comunque a combattere contro l'ISIS, in questo caso abbastanza da soli,
certo.
Questa è una zona dove gli americani sono poco stati, e dove veramente hanno combattuto da soli, dove però hanno proposto questo modello di federalismo democratico, che è stato poi ripreso da Rojava.
Ok, allora quindi
è adesso martoriato, diciamo,
certo,
così.
E quindi comunque questa idea del confederalismo democratico allora è nata lì e poi dopo si è trasferita nel Rojava.
Allora, diciamo che è nata lì, diciamo che ha avuto applicazione lì. Ha avuto applicazione come in questo campo, diciamo, dove sono riusciti in qualche maniera ad applicarlo. Funziona così: questo era un campo, in realtà, tieni conto, era un campo che era nato attraverso l'UNHCR come un normale campo profughi,
sì,
nello stesso periodo in cui c'erano comunque altri campi profughi iracheni, di rifugiati in casa, quando gli iracheni stessi sono stati poi cacciati fuori dai loro villaggi, no? Quindi diciamo che loro sono arrivati in questo luogo, l'UNHCR ha messo il campo lì, e loro dopo un po' hanno chiesto di poterlo gestire loro, di fare un'autogestione nel campo.
Beh, questa è una cosa molto molto bella, sì.
Non solo una cosa molto molto bella, ti posso dire, perché poi ho visitato anche gli altri campi, che di fatto è l'unico che funziona, nel senso che negli altri campi sono ancora tutte nelle tende, scuola quando capita, anche assistenza sanitaria quando si può, perché poi scadono i contratti, le cose, sono quei lunghi periodi in cui non c'è nessuno, Nel campo profughi di Makhmur invece l'autogestione ha fatto sì che ci siano scuole per tutti, asili nidi, scuole elementari, scuole medie, scuole superiori, che ci sia un presidio sanitario 24 ore su 24, che ci siano, diciamo, è molto organizzato. Questo non vuol dire che stanno benissimo, certo, come forse voi potete, come si può immaginare.
No, per carità,
no?
Certamente.
Per carità. Però sicuramente è un'organizzazione che funziona ed è un'organizzazione basata, diciamo così, dobbiamo cercare di immaginarci un sistema democratico con un triangolo a testa in giù, no? Mm-hmm. In cui la base è in alto e la base è in alto, detto così, no, scusami, certo, il popolo è in alto, diciamo così, e in fondo ci sono dei portavoce, quindi non dei rappresentanti, ma dei portavoce delle assemblee varie. Mm-hmm. E ci sono delle assemblee per qualsiasi cosa praticamente, quindi c'è dall'assemblea, proprio l'assemblea grande del popolo, all'assemblea che noi potremmo chiamare di quartiere, mettiamola così,
sì,
ad assemblee che riguardano l'ospedale, assemblee, mm-hmm, che riguardano, proprio qualsiasi, c'è addirittura l'assemblea dei bambini,
bellissimo,
l'assemblea della scuola e così via, e i rappresentanti portano le varie istanze decise in assemblea, attenzione, sono rappresentanti, e si fa una rete comune fondamentalmente dove si danno delle priorità, delle cose rispetto a delle altre, anche perché ci sono delle necessità che naturalmente sono più importanti di altre, e si va avanti così e funziona benissimo, vi devo dire, insomma.
Bene,
come
senti,
distribuzione,
ma... dimmi. E quanta gente abita in questo campo profughi? Perché così diamo un'idea più completa.
Questo campo profughi adesso sono sulle 13.000 persone.
Ecco, insomma,
loro,
un bel po' tanti, di gente.
Un bel po' di gente. Loro ti dicono che in realtà questo tipo di federalismo funziona in gruppi un pochino più piccoli, 10.000 mm-hmm persone. Mm-hmm. Però a noi ci pare che in realtà con 13.000 funzioni benissimo, aprendo servizi, questo mi pare una cosa molto importante, aprendo servizi a tutto il territorio. Cioè nel campo profughi di Makhmur ci sono dei servizi che sono per esempio servizi che riguardano le donne, le mm-hmm donne dal punto di vista sanitario, dal punto di vista organizzativo e così,
sì,
via, a cui si possono, ma anche la scuola per esempio dei bambini,
è aperta a tutti, per bambini,
è aperta a tutti, mm, quindi ci sono degli iracheni del villaggio vicino, della città vicino e così via, che portano i loro bambini nella scuola per bimbi disabili che hanno aperta a Makhmur gratuitamente, perché è tutto, beh, in qualche maniera gratuito.
Guarda,
quindi in realtà è una cosa bellissima.
È stupenda, e da un lato devo dirti che non mi stupisce, perché io conosco la determinazione e la grande dignità del popolo curdo, perché conosco tante persone curde che vivono qui a Roma, e mi ha sempre colpito appunto la loro grande determinazione e la loro grande coscienza politica, quindi l'importanza della scuola, della condivisione, della discussione si percepisce anche quando si partecipa alle iniziative che vengono tenute qui, magari al centro Ararat o in altri luoghi, quindi
certo,
la nostra ammirazione, la nostra solidarietà con il popolo curdo aumenta sempre di più. E a proposito delle donne, appunto, poi bisogna dire che anche nel campo dei diritti delle donne loro sono molto avanti, no? Rispetto anche
al
resto della zona geografica.
Allora, in realtà sono molto avanti in assoluto.
Sì, direi.
Direi. Soprattutto considerando e la zona geografica, naturalmente, e i diritti che comunque le donne hanno avuto là fino a 50 anni fa.
Certo.
Che, voglio dire, sono diritti che neanche posso dire che le nostre donne non avevano, cioè erano proprio rispetto a quello che noi possiamo immaginare non ce n'erano, non ce n'era,
certo,
nessun tipo, quindi in realtà si è trattato di cominciare da zero, non di fare un percorso come il nostro che è lento, mm-hmm, asfittico, pieno di falle eccetera eccetera, però in qualche maniera progredisce, no? Abbiamo cominciato,
certo,
andiamo avanti, e lì invece si è trattato di prendere una situazione e ricominciare da capo, ricominciare a pensarla diversamente. Una cosa che non ho detto, che perché ti dicevo, non è una cosa che si sono inventati là, naturalmente queste sono i dettami di Ocalan,
certamente,
quindi è un'applicazione di quello
certo,
che lui ha scritto e che lui ha detto, no?
E ricordiamo che Ocalan è detenuto in Turchia da tantissimo tempo ed è stato poi catturato dai turchi, purtroppo grazie al nostro governo che glielo ha consegnato, quindi anche questa è una cosa che va un po' ricordata, ecco.
Devo anche dirti, ricordiamo anche che è vero, cioè, che speriamo tutti che sia detenuto, perché comunque di lui non sappiamo,
ecco, non si sa neanche che fine abbia fatto, ecco, fatto,
esatto,
peggio ancora.
Quindi in realtà il suo avvocato ha avuto modo di parlarci molto tempo fa, con la famiglia non ci sono rapporti, e noi in realtà non sappiamo, a tutt'oggi non sappiamo se Ocalan sia vivo. Quello che è certo è che vivo il suo pensiero e c'è molta determinazione a volerlo a volerlo portare avanti e così via. A proposito di questo, invece, ti voglio dire due cose, approfitto della radio per dirle.
Certo.
La prima è che quando noi li andiamo a trovare, noi abbiamo dei progetti nel campo di Mahmoud, ma io parlo dell'associazione verso il Kurdistan con cui io collaboro e che mi ha portato la prima volta a questi campi, ci sono dei progetti partecipati e rendicondati, questo lo voglio dirlo. Di tutti i progetti che noi facciamo con loro, ma la cosa importantissima è che quando noi andiamo o quando noi li sentiamo, naturalmente siamo in contatto WhatsApp, in contatto di rete, in contatto in tutti i modi, quello che loro ci dicono è a noi ci fa molto piacere avere dei progetti con voi, ci servono queste cose, ci serve l'ambulanza che ci avete portato, i progetti, ma a noi ci serve che voi raccontiate, che voi diciate che cosa facciamo qui e così via. Io quindi ne approfitto per raccontare, ma anche per dire che noi lì abbiamo dei progetti, che quindi voglio dire, se volete partecipare in qualche maniera,
c'è un sito, una pagina che i nostri ascoltatori possono seguire.
Potete. Allora, io vi dico di seguire in qualche maniera due pagine. Naturalmente la pagina dei Verso il Kurdistan, che è l'associazione con cui io collaboro e dove ci sono man mano i vari progetti che portiamo avanti, i report di tutti i viaggi che facciamo e così via. E poi di seguire la pagina di Wiki, che è esattamente dove comunque si può essere informati su tutte le attività che ci sono in Italia e in tutti i posti che seguiamo, dove ci sono naturalmente tutte le informazioni sulla guerra Rojava, tutte delle informazioni costanti e molto importanti di geopolitica che stanno cambiando un giorno dopo l'altro, no?
Sì, e forse vengono seguite anche un po' troppo poco dai nostri media ufficiali, no?
E di fatto è molto difficile, perché le situazioni cambiano costantemente e non è facile, perché comunque è una zona martoriata, è una zona dove tutto cambia molto rapidamente, dove quello che non cambia mai fondamentalmente è la relazione dei turchi con questo popolo, ma voglio dire, ma anche il discorso anche più grande è molto più complesso, e sulle pagine di Wiki si segue bene, secondo me, e se uno vuole può anche poi dopo partecipare agli incontri, alle cose e così via. Invece per tutto quello che facciamo noi, così, e poi c'è sempre questa ipotesi, io sempre da documentarista faccio, quindi ad aprile andremo là a girare
benissimo.
Un documentario su Mahmoud per raccontarlo meglio, raccontare visivamente che cosa succede in un posto dove questo tipo di amministrazione è nata, è applicata e funziona, quindi
certamente. Allora, quindi io adesso voglio salutare tutte le persone che ci stanno guardando anche in video, tra cui Paolo Damiani, che è un nostro amico comune, anche lui sempre molto, molto impegnato sul fronte del sociale e anche del documentario. Poi c'è anche Luigi.
Con grandi collaborazioni, perché sai, poi alla fine si fa questo lavoro.
Siamo sempre noi.
Siamo sempre noi, poi quando incontriamo cose che ci interessano e ci piacciono, se non abbiamo modo ce le comunichiamo, diciamo, allora io non lo posso fare, però fallo tu, perché invece va fatta questa cosa, no?
Ecco, infatti, la necessità del raccontare viene trasmessa, no? E quindi si raccoglie quando si può.
È una rete importante che si lavora, Paola fa parte di questa rete, di cui sono poi molto contenta.
Benissimo.
Lo saluto molto caramente pure io, insomma.
Certo. Poi c'è Flavio, Ishvar, Franca, insomma, ci sono tante persone.
Benissimo.
Vi suggerisco anche un canale Telegram, se usate Telegram, che si chiama Rojava Resiste, perché ogni giorno vi dà degli aggiornamenti appunto su come sta andando la situazione e anche sul ruolo appunto di questi organismi, come tu prima hai citato l'UNHCR, UNHCR, cioè il Consiglio ONU per i rifugiati. Ma secondo te, ecco, c'è bisogno di più aiuto? Come si può fare per aiutare queste persone? Tu pensi che queste organizzazioni grandi funzionino meglio di quelle piccole come la tua?
Allora, le organizzazioni grandi funzionano meglio sicuramente sull'emergenza, nel senso che sull'emergenza arriva l'UNHCR che ti monta il campo
in 4 secondi e mette tutto
in 4 secondi, esatto, che quindi è fondamentale.
L'ho visto in ex Jugoslavia, quindi cose, ecco, esatto. Nella mia esperienza in ex Jugoslavia ho avuto modo di vedere ospedali da campo, campi
quindi
profughi attrezzati,
no?
certo, quindi questo va
quindi
detto.
Quindi quando tu arrivi quando tu arrivi in realtà in questi campi, tu le sigle più importanti le vedi tutte, vedi l'UNHCR, vedi Medicine Sans Frontières, vedi Emergency, vedi Save the Children e così via. Diciamo che dal mio punto di vista, da quello che io ti dico e quello che incontro, mentre sull'emergenza funziona tutto benissimo, sui lunghi tempi, io ti parlo dell'Iraq perché quello lo conosco meglio, però poi alla fine non solo quello, insomma, diciamo che sui lunghi tempi sono necessari dei progetti, perché comunque sono dei progetti più piccoli, magari con associazioni più piccole e così via, perché le emergenze sono tante e si va dappertutto, però poi quando si tratta di appunto di una sponda a cui poter comunque non saprei neanche più bene come dirti, insomma, no? Però diciamo che sì, sui lunghi progetti io sono molto sulle piccole associazioni,
certo,
sul mettere al corrente su che cosa si sta seguendo,
certo,
no? Noi abbiamo lavorato per un'ambulanza adesso. Tutte le persone sono state, che hanno partecipato, sono state informate su quell'ambulanza, sull'acquisto,
certo,
sul recapito e così via, no? E quindi in realtà no, vanno bene tutte e due, naturalmente va bene qualsiasi cosa. E sulle associazioni piccole si controlla bene dove,
certo,
vanno a finire i nostri soldi,
quello sicuramente
sono fondamentali, perché
certo,
comunque poi l'emergenza ci sono loro,
certo,
quindi non vengano,
ma io questo lo voglio dire, perché siccome anche quest'estate c'è stata una campagna di, come dire, di calunnia continua, di disinformazione, di accuse contro le ONG, allora bisogna pure un po' ribadire che fanno un lavoro molto importante, che siano grandi o che siano piccole, sono sempre persone che si mettono a disposizione di chi ha bisogno, no? Poi è chiaro che per noi è difficile capire cosa significhi essere profughi, no? Perché ti distruggono casa, poi non è che tu la puoi ricostruire subito, possono passare tanti anni, poi queste guerre durano tanto tempo e tu nel frattempo vivi in un limbo, vivi da profugo, non hai niente, non puoi progettare. Guardate, è difficile capire questa condizione e quindi...
Ma io ti dico solo una cosa, guarda, ti dico solo una cosa piccola che funziona, che funziona per i curdi, funziona anche per i palestinesi che stanno magari... Da tanti più anni nei campi,
certo,
profughi, no? Ti dico soltanto una cosa stupida, non si possono fare specializzazioni a università, quindi voglio dire, io posso studiare medicina se sono molto bravo, ma una volta che mi sono laureato, per dire, non posso accedere a degli studi più approfonditi, non posso accedere a specializzazioni. Sembra stupido, però in realtà non lo è, no? Perché nel momento in cui, per esempio, io ho questo mio campo qua e ho bisogno di un pediatra, ho bisogno di un chirurgo, non ce l'ho, devo sempre accedere a qualcun altro che viene da fuori, non viene riconosciuto questo mio lavoro, se sono in un ospedale del posto dove dello stato dove abito, comunque non posso accedere a nessun tipo di carriera. Questa però è la tua vita, cioè non è
certo
che tu dici, vabbè, però... E tu lo sai dall'inizio, insomma, no? E questa è una piccola cosa, no? Relativa ai diritti che tu hai, no?
Certo.
La situazione dei curdi in questo senso è un po' differente, nel senso che i curdi vorrebbero forse smettere di essere profughi, loro non sono interessati a uno stato curdo, perlomeno i curdi che intendiamo noi, e quindi loro vorrebbero semplicemente stare a casa loro dove stanno, no?
Certo,
quindi Mahmur non dice io voglio tornare in Turchia, io
certo
voglio essere a casa mia, che è Mahmur, e avere riconoscimenti di qualcuno che abita qua, di etnia curda, e che vorrebbe vivere qua. Invece in realtà poi, appunto, magari poi ti succede che fai il profugo per tutta la vita, come dici tu, no? Che non è un bel vivere, quindi questo... Pensiamoci più spesso in realtà quando poi li incontriamo a casa nostra, no?
Certo, certo, assolutamente.
Questa è una cosa importante, quindi
certo,
ne abbiamo tanti anche noi, insomma, noi ci spostiamo perché questo è il nostro lavoro e questo è il nostro interesse, ma insomma basta girarsi per strada e pensare un attimo a che vita hai e che possibilità hai da profugo e insomma... Faccio un attimo di attenzione in più, ecco.
Assolutamente, allora questo è il nostro invito a tutti gli ascoltatori e io ti ringrazio tantissimo, Lucrezia, invito tutti quindi a seguire la pagina della tua associazione e anche Wiki, scritto UIKI, lo trovate,
sì,
per seguire sempre tutte le iniziative, anche le manifestazioni. Sono sicura che anche domani al corteo sabato al corteo di
sabato,
nulla di meno
ci saranno
i curdi romani e anche di tutta Italia ci saranno, perché amano moltissimo condividere con noi tutte quante le manifestazioni e le iniziative sociali.
E soprattutto quelle che riguardano le donne,
perché certo,
comunque è un'attenzione, come dire, c'è un'attenzione particolare per la questione, diciamo così, insomma. Quindi
certamente,
noi le vedremo, veniteci a trovare, venite tutti a Roma, veniteci a trovare alla manifestazione, vi aspettiamo.
Benissimo, allora io ti ringrazio tantissimo, salutiamo Lucrezia Lobianco, facciamola tornare al suo lavoro importantissimo, buon viaggio per il prossimo aprile e continuiamo adesso con la musica. Ciao Lucrezia,
ciao,
grazie.
Ciao a tutti, grazie mille, ciao.